Abbiamo chiesto al Signore di cambiarci, di rinnovarci. Se io chiedo al Signore di cambiarmi, devo anche sapere in che cosa devo cambiare. Infatti, nello stesso inno abbiamo anche detto le debolezze che vedo in me, quindi non qualcosa di generico. E quali sono le debolezze che vedo in me, che vedi in te? Sono importanti le parole, altrimenti è soltanto un far vibrare le corde vocali. E nel tema che così condividerò c'è qualcosa che riguarda questo. Gesù, figlio di Dio, ma mi sono chiesto, le persone, le folle, che a un certo punto hanno visto presentarsi questo strano personaggio, chi vedevano? Un uomo come loro. E ciò che attirava la loro attenzione era qualcosa che lo contraddistingueva come uomo. Poi chiaramente dai discorsi di Gesù, dai miracoli, da tante altre cose, hanno cercato o provato a capire che quest'uomo aveva qualcosa da particolare, perché se no non poteva fare quello che faceva, non poteva dire quello che diceva. Ma fondamentalmente avevano davanti un uomo. E che cos'è che attirava? Sicuramente essere sfamati, insomma, è un bel motivo per andare dietro a qualcuno che, insomma, facendo niente ti riempie la pancia, facendo niente, insomma. Ma un uomo che attirava. Allora, noi siamo uomini e donne. Attiriamo? E cosa fare per attirare? Allora, lasciamo parlare la parola attraverso quello che l'Apostolo Paolo ha scritto a noi. Magari l'indirizzo l'ha messo ai Colossesi, ma di fatto l'ha scritto a noi. Capitolo 3 dell'Epistola di Paolo agli Astigiani, ai Colossesi. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora, invece, deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Se dunque siete l'interpretazione può essere duplice. Questo se dunque siete può essere, ma lo siete effettivamente? Oppure, dal momento che lo siete, ognuno di noi si confronta con questo. E questa è la base di partenza di un discorso che Paolo sente la necessità di rivolgere ai cristiani, se preferite la parola credenti, uso la parola credente, di ieri e di oggi. Non sta facendo discorsi evangelistici, non sta parlando alle folle della città di Efeso o di Corinto, sta parlando a dei credenti, già evangelizzati, già convertiti, già membri di una chiesa locale, con ogni probabilità, nelle forme e nei modi con cui allora la chiesa locale poteva esistere. Non sta cercando di convertire nessuno. E fa un elenco di passi che comportano azione. Passi, azione. Cercate, cioè adoperatevi a, aspirate. L'aspirazione è qualche cosa che può essere visto come un desiderio primario, un desiderio sopra gli altri. Aspirate. E poi dall'altra parte dice, fate morire. Far morire non vuol dire semplicemente mettere da parte, ma vuol dire togliere di mezzo. Poi dice, deponete. Deponete le armi. Chi è che lo dice a chi? Lo dice chi ha vinto a chi è stato vinto. La metafora è vinti, siamo stati vinti dall'amore di Dio. Poi ancora dice spogliati dell'uomo vecchio, togliersi di dosso una certa forma di bagaglio mentale e culturale che ha caratterizzato ciò che si era prima di conoscere Cristo. Paolo non sta parlando in questo preciso momento di comportamenti, perché i comportamenti sono conseguenza del bagaglio mentale che uno ha. E non è che il non credente abbia necessariamente dei comportamenti negativi. Anzi, forse a volte abbiamo qualcosa da imparare. Ma togliersi di dosso un bagaglio mentale e culturale che ha caratterizzato, l'Apostolo Paolo sta parlando a personaggi che venivano da una realtà pagana, quindi con tutto un bagaglio che chi più ne ha più ne metta, diciamo. Ma non è che oggi i bagagli mentali e culturali non siano da correggere, da cambiare. Spogliati e rivestiti, nuove basi per costituire, per formare una mente nuova. E il rinnovamento, che ancora parla di questo, il rinnovamento è un processo continuo prodotto da cosa? Guardate che è un po' quello che abbiamo cantato. Prodotto dal crescere in conoscenza a immagine di colui che ci ha creati. Infatti, al versetto 10, voi siete vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Creati a immagine di Dio. È un'immagine che c'è bisogno di recuperare. E si può recuperare soltanto in un cammino di crescita, di conoscenza di Dio. Questo è il rinnovamento della mente. Allora, tutto questo è un po' così, un cappello, ci sarebbe ovviamente da andare molto più a fondo, per entrare in quella che è la frase, l'affermazione centrale che vorrei sottolineare, sulla quale richiamare la vostra attenzione. Al versetto 12, rileggiamolo. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti. Quali sono questi sentimenti? Misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza. Paolo, nel dire questo, si richiama al carattere di Gesù. Perché Gesù racchiudeva in sé questi sentimenti. Per eccellenza, possiamo dire. Gesù racchiudeva in sé sentimenti di misericordia, li racchiudeva e li dimostrava. Sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Caratterizzavano la persona di Gesù. Ma qui Paolo ci sta dicendo che questi sono gli stessi sentimenti di Gesù che siamo chiamati a rivestire, del quale siamo chiamati a vestirci. E quindi Paolo sottolinea la necessità di una riforma mentale che si deve insegnare e che si deve imparare. La necessità di una riforma mentale. È quello che abbiamo letto. Questi sentimenti, così descritti, saranno o sono l'impronta delle nostre relazioni personali ad ogni livello. Le folle che vedevano Gesù vedevano una persona che impersonificava questi sentimenti e li manifestava nella normalità con cui comunicava, con cui si interessava agli altri, con cui si relazionava con gli altri. E qui Paolo ci sta dicendo che per noi le cose non possono essere diverse. Mi fermerò in particolare su uno per fare un certo collegamento, ma per dare solo qualche spunto di significato, misericordia, una definizione sintetica, la misericordia, e pensiamo a come Gesù manifestava questo, è una virtù, una qualità, un sentimento, come volete, che fa propendere l'animo alla comprensione, alla pietà e al perdono verso chi soffre e verso chi sbaglia. E questo era l'atteggiamento per eccellenza di Gesù. Sfogliamo i Vangeli, vediamo che è pieno della manifestazione di misericordia, questa comprensione, questa pietà e questo perdono verso chi soffre e verso chi sbaglia. Per quanto può riguardarci in aggiunta, credo che possiamo dire che possa essere anche il modo di, o il sentimento di comprendere le debolezze degli altri, comprenderle con amore, consapevoli delle proprie debolezze. Se io non sono consapevole delle mie debolezze, filtrerò le debolezze degli altri con un filtro dal passaggio molto stretto. Quanto sono consapevole delle mie debolezze, le debolezze che vedo in me, di cui abbiamo cantato? Quanto è facile diventare giudici, a volte spietati degli altri, dimenticando le proprie debolezze. La benevolenza. Mi è piaciuta questa definizione che ho trovato. La benevolenza è amore in azione, con una disposizione d'animo buona, amorevole e affettuosa, che spinge e desidera, che desidera e spinge ad agire per il bene altrui. Questa benevolenza determina il carattere delle nostre azioni e quindi delle nostre relazioni. La benevolenza ha come frutto la gentilezza. Non lo leggo, anzi non l'ho neanche preso, ma c'era un interessante necrologio proprio comparso tempo fa su un giornale, proprio un necrologio proprio per celebrare la morte della gentilezza. La gentilezza è la moglie del sorriso. Questa l'ho inventata io, non l'ho letta da nessuna parte. Però la gentilezza è la moglie del sorriso e il sorriso è il marito della gentilezza. Rende attraenti. Gesù attraeva. Attraeva. Rende attraenti perché mette in luce il modo benevolo e affabile con cui ci rivolgiamo agli altri. A come trattiamo gli altri. Come dicevo, sono tante le ragioni per cui Gesù attirava a sé le folle. Miracoli, le parole che diceva, l'autorità con cui parlava, chi ascoltava faceva il confronto tra come lui parlava e l'arroganza con cui i farisei parlavano. La disponibilità, l'attenzione verso gli altri, l'accoglienza, la pazienza, la mansuetudine, la misericordia, l'umiltà, la comprensione. Questi sentimenti caratterizzavano il modo con cui Gesù si presentava. E tutte queste espressioni della sua profonda benevolenza che manifestava, cioè rendeva visibile, con la gentilezza. Era questo l'aspetto del suo carattere che risultava visibile prima di ogni altra cosa. Infatti, la gentilezza è il primo biglietto da visita che presento di me stesso. Che presenti di te stesso. È il primo biglietto da visita. Perché appunto è da come mi presento, da come mi rivolgo, dalle parole che uso, dai modi che manifesto il mio carattere, la mia personalità, la mia considerazione dell'altro. Poi posso dire tante altre cose, posso fare tanti bei discorsi, ma il primo biglietto da visita che permette all'altro di inquadrarmi è come mi rivolgo. Quando si è gentili, gli altri hanno piacere a starti vicino, ti cercano, perché sono le maniere garbate, i modi affabili e rispettose che lasciano il segno, che attirano. Questa frase non è mia, ma la riporto, perché la gentilezza, tra le altre cose, ammorbidisce le asprezze della vita quotidiana. E tutto questo rientra in questo ambito della benevolenza. Ma non è solo la gentilezza a lasciare il segno. È anche l'opposto della gentilezza, cioè la ruvidezza, i modi sgarbati. Anche questi lasciano il segno. Ma quale segno? Se la gentilezza attira, se per la tua gentilezza le persone ti cercano, nell'altro caso ti evitano, prendono le distanze. E pensare che c'è ancora gente che confonde la gentilezza con la debolezza. Ritornerò poi sul tema in conclusione della gentilezza, perché sfioro soltanto come in termini di definizione quegli altri sentimenti che l'Apostolo Paolo indica. Parla di umiltà. L'umiltà non è quella di scegliere sempre l'ultimo posto. Non è umile chi anziché sedersi in prima fila si siede nell'ultima fila, non è quella l'umiltà. L'umiltà non è il tenersi in disparte, tenersi fuori, non entrare nel merito delle cose. L'umiltà è la vera grandezza che si riconosce da come si manifesta e si vive, prendendo come esempio colui che era umile per eccellenza. Quindi se vogliamo capire il senso dell'umiltà senza tanti altri discorsi, guardiamo a Gesù, il modello. Parla sentimenti di mansuetudine, docilità, mitezza, indulgenza. La mansuetudine è il non pretendere di insistere ad ogni costo sui propri diritti e non pretendere che le proprie ragioni, per vere che siano, schiaccino gli altri. La mansuetudine è il migliore antidoto alle dispute. Sentimenti di pazienza. In breve, sul piano relazionale umano, la pazienza è il modo con cui l'amore reagisce per minimizzare una circostanza negativa. Ripeto, perché anch'io ci ho messo un po' a entrare nel merito di questa affermazione. Sul piano relazionale umano, questo è l'aspetto, è il modo con cui l'amore reagisce per minimizzare una circostanza negativa. Stiamo parlando del piano relazionale. Subisco un torto, o vedo un'azione che mi dà fastidio, questo proprio per entrare nel concreto, allora in che modo reagisco? Nella coppia il mai e il sempre sono le peggiori parole che si possono dire e che negano la pazienza. Sei sempre così, fai sempre così, non fai mai una cosa giusta. Questo è l'esempio, è un esempio. Nel rapporto con Dio, la pazienza è il saper mantenere la piena fiducia nel Signore e il saper aspettare i suoi tempi e i suoi interventi. Ricordiamoci del Salmo 23. Allora, per arrivare a qualche riflessione finale e qualche domanda di autoanalisi, perché se le riflessioni sulla parola non ci portano a riflettere un po' su noi stessi, insomma, abbiamo riempito del tempo. Allora, Gesù uomo, riusciamo o vogliamo provare a vederlo come nostro modello di comportamento? Parlo di Gesù uomo. È fondamentale che nella nostra mente sia radicato il concetto di Gesù Dio, Gesù sulla croce, Gesù risorto, Gesù asceso al cielo, il Gesù di cui aspettiamo il ritorno. Ma non dimentichiamo che Gesù era anche uomo tra gli uomini e quotidianamente viveva di relazioni. Proviamo a leggere i Vangeli cercando di studiare i modi con cui Gesù si relazionava. Così sapremo vedere qual era l'abito che Gesù vestiva, questo abito vestitevi di sentimenti. E Gesù non lo vestiva occasionalmente. Questi sentimenti, questo vestito vuol dire metteteveli addosso, non il giorno di festa, ma come qualche cosa che diventa pelle. E allora la domanda che mie ti pongo, qual è l'abito che indossi? Di quali sentimenti è costituito l'abito che indossi? Che indosso? Qual è il mio, il tuo rapporto con questi sentimenti, la misericordia, l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza? E con la benevolenza e la gentilezza? Ricordando che la gentilezza è la prima cosa che emerge, che si vede. Lasciamo che sia la parola a mettere, la parola di Dio, a mettere il suggello, per usare una bella parola non di uso molto frequente, per scoprire che se finora qualcuno può dire sì, ma la parola gentile, gentilezza, in questo elenco di sentimenti non è nominata, ce la potremmo cavare in quel modo. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Tito, al capitolo 3 dell'epistola di Paolo a Tito, leggiamo i primi due versetti, anche se la cosa, l'aspetto da sottolineare è nel secondo versetto. Ricorda loro, Tito aveva un compito, e i loro erano i cristiani di allora con i quali Tito aveva a che fare, che siano sottomessi ai magistrati, alle autorità, beh, qui già ci sarebbe tanto da dire, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Quindi la gentilezza non è qualche cosa che io ho cercato di estrapolare o di incastrare nei sentimenti di cui si è parlato, ma la gentilezza è una chiara e evidente raccomandazione biblica per il cristiano. Ne consegue che la non gentilezza è una chiara forma di disubbidienza a Dio. Riflettiamo su questo, se vogliamo. Io ci ho riflettuto e ci rifletto e cerco di esaminare le debolezze che sono in me, visto che ho pronunciato questa frase, riconoscendo che a volte faccio fatica. Però, se il Signore ci parla in questo modo, vuol dire che è possibile vivere in questo modo.